Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Oggi andiamo alla Garbatella in occasione del 90° anniversario della sua nascita. Come sapete, il quartiere potrebbe diventare rione. Il percorso è iniziato, ma vediamo quali sono i requisiti per diventare tale. Andiamo a trovare Enzo Gori, pasticcere da 50 anni alla circonvallazione ostiense, appassionato del quartiere e delle sue origini. Una persona che per passione è andato a ritroso nel tempo, ha studiato i particolari della nascita del quartiere e ne ha fatto una pubblicazione. Enzo Gori, pasticcere, memoria storica della Garbatella. Perché?
Perché siamo qui da appena 50 anni e questo vuol dire che uno stando qui e avendo di fronte il quartiere della Garbatella, perché noi stando sulla circonvallazione ostiense che funge da confine naturale, diciamo, da quello che è il quartiere Garbatella, il nostro è il quartiere ostiense, però avendo davanti sempre questa visione, finisce che poi col tempo te ne innamori e ti chiedi di saperne di più. E diciamo, a seguito di questa cosa, mi si mise nel passato un desiderio di ricostruire come fosse la circonvallazione ostiense prima che io la conoscessi. E questo fatto mi ha portato poi ad andare per musei, biblioteche, gallerie e quant'altro, privati, a cercare di mettere insieme il più possibile e arrivare, diciamo, alle origini di come fosse.
Questo per un suo interesse personale?
Per un mio interesse personale, sì, perché questa nel passato era la Valle dell'Almone. Cioè questa quella che oggi
era periferia,
estrema periferia, chiaramente proprio estrema periferia, praticamente erano soltanto prati, vigne, orti, diciamo estrema periferia, e questa era la Valle dell'Almone perché era solcata da questo fiume che è anche pur piccolino, però è a tutti gli effetti il terzo affluente dell'Aniene, cioè il secondo, praticamente il primo è l'Aniene e poi viene l'Almone, tutt'oggi esistente, soltanto che nel nostro tratto non lo vediamo più perché passa in un grosso collettore, mentre invece se andiamo nel parco della Caffarella lo vediamo ancora scorrere a cielo aperto, come è normale che sia. Oh. E diciamo, poi cercando di ricostruire le origini della circonvallazione ostiense, capita che poi la ricerca ti porta a scoprire altre cose. Vuoi caso della Garbatella perché diciamo è confinante, poi di Tormarancio, dell'Euro, oppure diciamo di qua dal Testaccio, San Saba e via dicendo, cioè diventa una ricerca a tutto campo che se poi non la limiti rischi che ti perdi. Oh, diciamo che in queste ricerche che sono durate ben 10 anni, non è che siano durate, sono durate un tempo diciamo lungo, però sempre più preso dai risultati che uno ricavava e dalle preziosità che uno a cui è arrivato.
E quindi quale materiale ha messo insieme? Quale informazioni?
Diciamo, ho cercato sempre di... avevo delle date, diciamo, da cui fare riferimento e le fonti, diciamo, mie principali sono state all'epoca, parlo di una ventina d'anni fa, sono stato l'Istituto Luce, la Biblioteca Nazionale, l'Emeroteca, dove ho sbobinato diverse decine di microfilmati e di giornali dell'epoca, e poi vari musei, vari archivi, insomma, è stata una ricerca a tutto campo. Però poi anche nelle ricerche, come in tutte le ricerche, ci vuole il colpo di fortuna che ti porta ad avere in mano qualcosa che è determinante.
E per lei cosa è stato?
Diciamo, per quanto riguarda la circonvallazione, sono arrivato alle origini con delle aerofotogrammetrie che praticamente portano a esserci niente, se non il fiume che scorre e pochi orti, diciamo, e praticamente campagna. Mentre invece per quanto riguarda la Garbatella, ho avuto la fortuna di scoprire per primo la foto che ritrae il re che presenzia in piazza Benedetto Brim, che è il primo nucleo dove diciamo edificativo della Garbatella, che posa, presenzia alla posa della prima pietra. Eravamo nel 18 febbraio 1920 e quindi questo è stato fondamentale per dare diciamo una sua carta d'identità al quartiere, avendo diciamo una sua data certa e avendo poi l'immagine che ritrae questo avvenimento, che poi dove è stato possibile per ogni cosa ho accompagnato l'immagine a una testimonianza diciamo editoriale, quindi per giornali, quindi io dove ho cercato l'immagine, ho cercato poi andando appunto alla Biblioteca Nazionale l'articolo del giornale che riportasse l'avvenimento del giorno precedente con i personaggi, gli intervenuti e quant'altro, insomma, no? Quindi avevo la descrizione e l'immagine che confermava l'evento. E questo nel tempo, poi diciamo la gabbatella, hanno partecipato molte persone che hanno cominciato a capire lo scopo per cui lo facevo, che era quello di raggiungere una pubblicazione.
Prima di arrivare alla pubblicazione, quindi lei ha la certezza che la prima pietra è stata posata nel febbraio del 1920, ma perché questo quartiere, perché è stato costruito? C'è un motivo? Per quale tipo di persone?
Certo, c'è un motivo. Il motivo era per dare, diciamo, quiete e sana stanza costruendo quartiere industriale della via Ostiense. Era un quartiere che aveva un indirizzo, diciamo, industriale, e quindi era per, diciamo, dare vicinanza agli operai che poi sarebbero stati addetti a queste industrie.
Quindi case popolari?
Case popolari, sì, vissuto case popolari, sì, certo. E poi era in prospettiva anche la costruzione di un porto che doveva collegare, parallelo, diciamo, al fiume, doveva collegare Roma ad Ostia, quindi doveva essere un porto collegato, poi non si fece nel tempo per altre ragioni, cioè, però doveva essere un porto marittimo, quindi doveva essere quasi un borgo marinaro, perché poi le vie, diciamo, dei primi lotti eccetera si richiamano tutte quante a un vissuto di personaggi legati al mondo, diciamo, della marina, costruttori, ammiragli e via dicendo, insomma.
In questa sua ricerca ha scoperto anche magari personaggi illustri o famosi che abitavano all'epoca in questo quartiere?
Ma personaggi, diciamo, conosciuti dal grande pubblico, perché sono stati artisti dello spettacolo, tipo Montesano, tipo Maurizio.
Beh, mi riferisco proprio agli anni 30, anni 40, anni 50.
Sì, appunto, questi personaggi qui, voglio dire, più che altro quelli noti sono quelli che riguardano un po' il grande pubblico, insomma, Mastrandrea ultimamente, questi personaggi qui.
Quindi andiamo alla pubblicazione.
Diciamo che, appunto, il mio obiettivo era quello di arrivare a una pubblicazione che rimanesse come, diciamo, testimonianza delle cose messe insieme, delle scoperte fatte, eccetera. Quindi di materiale col tempo se ne è ammucchiato tanto, anche perché hanno partecipato poi molte persone dando dei loro contributi fotografici. Però mi si poneva il problema editoriale, quindi il mio, diciamo, è stato un obiettivo da ricercatore. Quindi come ricercatore ho raggiunto, diciamo, degli obiettivi e dei traguardi, però mi si poneva il problema di affrontare il discorso editoriale non conoscendo come funzionasse la cosa. Se non che un bel giorno mi intervistò un giornalista del Corriere dello Sport, a seguito di un articolo che era uscito qualche tempo prima sul Messaggero, che parlava appunto di questa mia passione. Mi intervistò questo giornalista del Corriere dello Sport, quindi mi fece un'intervista che poi venne pubblicata sul Corriere dello Sport. Il caso volle che nel Corriere dello Sport all'epoca ci lavorava un certo Francesco Campanella, giornalista sportivo anche lui, nativo della Garbatella.
Allora, quindi chi più di lui?
Certo, chi più di lui. A quel punto gli brillarono gli occhi e mi venne a conoscere. Mi propose, appunto, perché? Perché lui per professione era giornalista sportivo e per sua passione, per suo diletto, era un editoriale.
Editorialista,
faceva delle pubblicazioni di piccole cose, poesie, narrativa e via dicendo. Quindi leggendo questo articolo, sapendo che io avevo questo materiale, essendo lui nativo della Garbatella, si sentì interessato per primo a farmi una proposta editoriale, dicendo: se mi metti il materiale che hai a disposizione, a tutto il resto penso io. Per me fu un sollievo, perché, diciamo, non conoscendo l'ambiente come funzionasse, mi liberava, diciamo, da questa incombenza. Ad un primo tentativo è andato così, inascoltato, perché, diciamo, devo dire che ero molto geloso di quello che avevo raggiunto. Mi si rifece sotto riproponendomi la cosa, poi tra l'altro aveva anche un modo di fare molto accattivante, quindi insomma riusciva a essere convincente.
Ma lei non si fidava?
Ma sai, purtroppo...
Si sa mai sti giornalisti?
Sì, oddio, non saranno tutti uguali, però insomma...
avrebbe potuto rubarle l'idea?
Sì, certo, una volta dato il materiale in mano non lo avevi più in mano tu, e quindi voglio dire, comunque no.
È andata bene.
Sì, si è rivelato poi una persona squisita e quindi ha realizzato quello che era il nostro sogno. Apro una parentesi, allora fu un lavoro nato a sei mani, cioè tre persone. Allora io ho messo la disponibilità del materiale, che era quello che ha smosso il tutto. Francesco Campanella si è proposto di fare la pubblicazione, però mancava il terzo personaggio, che è Gianni Rivolta, che era una persona che io ho conosciuto tanti anni prima. Per un certo periodo ha fatto il giornale di quartiere, quindi era, diciamo, un ex giornalista della Repubblica, di altre cose, e ultimamente è insegnante, diciamo, in un istituto scolastico. Quindi anche lui, vivendo nel quartiere, era interessato a questa situazione, diciamo, a questa soluzione. Allora gli ho telefonato, ci siamo incontrati, e quindi allora io praticamente ho messo il materiale. Gianni Rivolta ha scritto i testi e Francesco Campanella ha editato il tutto, realizzando quello che è stato un caso editoriale, perché quando nacque eravamo nel dicembre del 2003, poco prima di Natale, quindi nacque questa edizione che si chiamò Garbatella Mia, un bel volume formato a quattro con copertina rigida, bello in tutto, bello nella carta, bello nelle immagini, bello nella storia che descrive, completo. Un qualcosa del genere non c'era mai stato prima, quindi fu innanzitutto, ebbe tra l'altro una presentazione al Teatro Palladium, che non bastarono i posti che c'erano, la gente era in piedi, ci fu la presenza del sindaco Veltroni all'epoca, che fece una bella presentazione, quindi si è acceso un fuoco che andò al di là di ogni migliore aspettativa. Non sapevamo quanto fossero le copie che potevano essere necessarie, non avendolo mai fatto, si pensò che potevano essere sufficienti 600, 800, fu deciso di farne 1200 augurandosi che potesse andar bene. 1200 copie durarono 2 settimane. Fu subito approntata una ristampa perché, come ripeto, eravamo nel periodo delle festività, quindi ognuno ha voluto poi averlo, regalarlo, perché ci hanno scoperto solo il padre, la sorella, il fratello, lo zio, il nonno, insomma, quindi è stato un piacere poi regalarlo.
Contro ogni aspettativa,
insomma, quindi è stata subito approntata una ristampa. Un'altra ancora, non era mai sufficiente. Ci sono state delle prenotazioni, delle liste di prenotazioni incredibili, perché non avendolo la gente si prenotava per poi averlo. La libreria qui vicino, che è una libreria piccolina, ne ha venduti soltanto questa più di 800 copie, quindi è proprio un qualcosa che non era mai successo. Insomma, siamo arrivati a 7 ristampe, quindi sono state quasi 10.000 copie. Poi purtroppo, perché ancora oggi lo cercano, però è introvabile, è successo una cosa non prevista. Francesco Campanella, purtroppo, nel giro di 3 mesi è venuto a mancare. Venendo a mancare lui, che era l'artefice principale, diciamo, editoriale, avendo 2 figlie che non si interessavano della cosa, si è interrotto il discorso per questo motivo. Però è andata così. È un peccato, però rimane il piacere di averlo fatto, e chi ce l'ha lo custodisce gelosamente, perché è capitato anche persone che hanno avuto magari un amico, un ospite, gliel'hanno messo in mano, quello poi se l'è trattenuto, quello dice tanto poi lo ricompro, invece poi dopo non l'ha trovato più, e quindi gli è rimasto il rammarico di... Però è così, è stata una cosa bella che ci ha portato ad avere poi interviste, pubblicazioni, recensioni su tanti giornali, interviste televisive, quindi è andato al di là di ogni migliore aspettativa e ci gratifica tutti quanti in un certo senso.
Parliamo dell'origine del nome, Garbatella.
Sì, allora diciamo che l'origine del nome Garbatella ha varie interpretazioni, però la più accreditata è quella che, diciamo, unisce il nome derivante da uno stessa, o stessa garbata nei modi e bella di aspetto, quindi garbata e bella per sinonimo Garbatella.
Addirittura così garbata e così bella da dare il nome ad un quartiere?
Sì, ad un quartiere popolare, che, diciamo, perché erano stati previsti altri 2 nomi, che però fortunatamente uno era Remuri e uno Concordia, tutt'altra cosa, quindi Garbatella è stato proprio acclamato a gran voce, diciamo, e è rimasto quello, diciamo, per la buona pace di tutti. Però non si sapeva dove fosse questa osteria.
Lei ha scoperto anche questo?
Ecco, ho avuto la fortuna e il piacere, perché quando si fa una scoperta del genere, in quei momenti si vivono anche delle emozioni, perché non te l'aspetti, e quando ce l'hai davanti, quindi chiaramente è un'emozione.
C'è qualcosa di magico in questa sua ricerca, in questi anni, le persone che ha conosciuto?
Ma sicuramente dovunque ho bussato ho trovato molta disponibilità. Forse perché hanno visto, diciamo, il motivo per cui uno lo faceva, o il modo anche di presentarsi probabilmente, però tutti mi hanno dato accoglienza, ospitalità, e quello che hanno avuto a disposizione sono stati contenti di metterlo, diciamo, in mio possesso, facendomi fare una copia oppure dandomi delle cose loro.
Ritorniamo alla ricerca, diciamo, dello stessa ricerca perduta.
Esatto, diciamo, però nessuno sapeva dove fosse questa osteria. Il caso ha voluto che, andando in un museo, questo quadro che raffigura di un certo Ferretti raffigura appunto l'osteria della Garbatella nei pressi di San Paolo. Si vede, eccolo qua, ce l'abbiamo qua. Allora, il titolo del quadro, che si vede con la targhetta, si vede la Rocca di San Paolo con l'osteria della Garbatella.
Quindi questo è il documento
questo
che...
Questo è il documento che praticamente mancava a fare la quadratura del cerchio. Tra l'altro sul quadro si vede, appunto, è stato riportato dal pittore che l'ha realizzato, addirittura il nome, Osteria da Maria. Quindi ha anche un nome questa ostessa.
E poiché in quel Maria Garbata è bella.
Maria la Garbata è bella. E quindi arrivando anche a queste conclusioni, praticamente è stato praticamente un qualcosa che ha completato il discorso della ricerca. Poi si sono aggiunti foto di episodi che riguardano l'edificazione dei vari lotti nel quartiere. Eravamo nel periodo, diciamo, che va dal 20 al 30, diciamo, la costruzione edificatori Garbatella. Quindi la posa della prima pietra avvenne nel 20, ancora non c'era il partito fascista. Poi nel 22, arrivando il partito fascista, diciamo che in un certo senso ha completato il quartiere con, diciamo, i progetti che erano stati pensati prima e disposti dagli architetti di quel tempo.
Che danni ha fatto la guerra a questo quartiere?
Ci sono stati sì danni notevoli, con perdite, diciamo, di vite umane, proprio perché, diciamo, il quartiere è prospiciente lo scalo ferroviario Ostiense, quindi era un obiettivo militare. E quindi sono stati bombardamenti nel 1944 in due fasi, e che hanno portato, appunto, alla distruzione di edifici e, appunto, purtroppo alla morte di anche bambini che erano in un asilo, e quindi ha pagato, diciamo, caro prezzo quegli episodi.
Che quartiere è oggi la Garbatella? Chi ci abita?
Ma è un quartiere sotto certi aspetti particolare, innanzitutto per come è disposto, per come è edificato, per come è realizzato, con le sue stradine, le sue piccole palazzine, il verde che predomina, i cortili.
Proprio... Viene paragonato a San Lorenzo, a Trastevere, a Testaccio?
Assolutamente no. È un quartiere diverso proprio per la tranquillità con cui ci si vive. E torno a ripetere, e oggi io dico sempre che è un'isola felice a due passi dal Colosseo, perché oggi ci accorgiamo che le distanze si sono accorciate, mentre all'epoca chi ci viveva, quando doveva andare al centro, diceva vado a Roma. Oggi ci accorgiamo che se uno si alza un pochino vede il Colosseo sotto, quindi proprio le distanze non contano più, insomma. Ci accorgiamo che siamo in un'isola felice, come dico io.
E per quanto riguarda questa proposta di far diventare la Garbatella un rione?
Un rione, sì. Questa è una proposta sorta appunto all'epoca in cui fu presentato il libro, quando c'era il sindaco Vertroni, e di farla diventare rione. Però c'è l'impedimento, perché i rioni, diciamo, per definizione devono essere quelli che sono raggruppati nelle mura aureliane, il centro storico vero e proprio. Quindi questo essendo nell'immediatezza delle mura aureliane, però esterne, e c'è questo impedimento. Adesso c'è stato un tentativo di riproporre la cosa, sperando che vada a buon fine.
Questi 90 anni, questo anniversario, ha acceso i riflettori sul quartiere?
Sì, sicuramente ha acceso i riflettori, ha avuto, diciamo, da parte del municipio e di altre associazioni motivo di organizzare cose, festeggiamenti e quant'altro, insomma.
Cosa vorrebbe oggi per la Garbatella?
Cosa vorrebbe?
Cosa manca? Cosa le dispiace che non ci sia più?
Ma diciamo che manca un rispetto forse per tante cose, per le... Innanzitutto le strade le vediamo invase dalle macchine, ma questo
vale per tutta Roma?
Vale per tutte le strade. Però ecco, ci sono anche, diciamo, delle stradine che sono un po' rovinate nell'aspetto dalle bombolette spray che imbrattano tutto, insomma, anche palazzine rimesse a nuovo e quindi piacevoli ad essere viste perché hanno dei colori particolari. Oggi vederle spruzzate oppure le stesse targhe stradali, diciamo, vederle, diciamo, illeggibili a causa di queste scritte, non è che sia una cosa piacevole. Anche le palazzine, che poi oggi molte si vedono con le parabole, che sono oggi un qualcosa che prima una volta non c'erano, gli stessi...
Non sono proprio in sintonia.
Non sono proprio in sintonia, come anche gli stessi... condizionatori esterni, diciamo, anche quelli rovinano un po' quello che è il paesaggio.
Anche perché però... i palazzi della Garbatella hanno questi colori così simpatici, ocra, vivaci, ocra, rosa.
Sì, non sono colori, diciamo, particolari, un po' a contrasto, ruzzolosi di fuori, però va bene, d'altra parte le tecnologie avanzano, quindi quello che una volta non c'era, oggi essendoci, diventa un'esigenza, non più un lusso, però vanno a incidere un po' su quello che è il paesaggio.
E il suo lavoro qui, nella pasticceria?
Allora, diciamo che il nostro lavoro continua da oltre 50 anni e questo ci ha dato modo di diventare negozio storico con l'autorizzazione, diciamo, del sindaco attuale. dal mese di ottobre questo. E quindi il nostro compito è quello di addolcire la vita al prossimo, che è quanto di più bello si possa fare.
Gori, grazie. Grazie molte per questa sua testimonianza.
Grazie a voi.
Era Enzo Gori, pasticcere, memoria storica del quartiere Garbatella, che ci ha raccontato storie e origini di questa zona di Roma. Ringrazio la redazione di Rione Garbatella per aver collaborato alla realizzazione di questa puntata. Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.